Anche per questo giorno siamo riconoscenti al Signore e sappiamo che Lui ci benedirà e che già ci ha benedetto attraverso la Sua preziosa e santa parola. Come abbiamo detto spesso, le parole degli uomini possono abbatterci, scoraggiarci e portare altre distrette, ma la parola di Dio ha sempre qualcosa di edificante, di confortante, qualcosa che le parole umane non possono avere. E veniamo insieme per ascoltare la preziosa parola di Dio. È proprio per questa parola che spirito e vita riceviamo vita divina e veniamo introdotti nella volontà di Dio e veniamo rafforzati nella nostra fede. Ogni volta, dovunque noi apriamo o leggiamo, il Signore ci parla. E c'è un passo che dice: sulla via dei tuoi giudizi, Signore, noi ti abbiamo aspettato. Perché Dio, nonostante tutto, è misericordioso. Lui si ricorda e lascia prevalere ovunque per coloro che vengono a Lui e cercano rifugio presso di Lui e trovano il rifugio presso di Lui. Le due cose, non solo cercarlo ma anche trovarlo, non solo bussare ma anche ci viene aperto. E il nostro Dio non ci lascia bussare a lungo, Lui sa cosa intendiamo, conosce il nostro cuore e il nostro desiderio verso di Lui. Abbiamo già sentito una parola molto seria che ci è stata letta: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Nel regno di Dio. Chi non dice oggi Signore, oggi dal primo all'ultimo, da qualche parte ho ascoltato di una persona, la persona ha un televisore, la maggior parte dei credenti non ce l'hanno, ma quelli che hanno ancora bisogno di istruirsi ce l'hanno. Comunque sia, in ogni caso, è stato proiettato un servizio, un culto di pace a cui hanno partecipato musulmani, cattolici e protestanti, e alla fine è stata celebrata la comunione. Quando si pensa al fatto che le persone non hanno idea di ciò che Dio vuole e intende realmente, che pensano ancora di rendere un servizio a Dio. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E il nostro Signore è venuto e ci dice: perché non sono disceso dal cielo, non sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E lo stesso vale per tutti coloro che hanno che lo seguono. Non siamo qui per la volontà di un uomo, di una comunità religiosa, di una denominazione, ma se siamo nati da Dio e siamo diventati figli e figlie di Dio, c'è solo una cosa che possiamo fare. Siamo qui per fare la tua volontà, oh Dio, ed è per questo che è scritto: non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Prima che voi potete fare questa volontà di Dio, dovete averla sentita, dovete averla conosciuta. Bisogna innanzitutto sapere cosa vuole Dio. E qui già siamo al nocciolo dell'annunzio divino. Non abbiamo ascoltato parole di uomini, interpretazioni, ma la parola di Dio. E in questa parola di Dio ci è stata espressa la volontà di Dio. Poi alla fine del capitolo settimo, che è la fine del discorso della predica nel monte, quando viene detto: perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Insegnava con autorità divina. Le sue parole erano veritiere come lui stesso, così certe, così precise. Non c'era nulla di vuoto, ma tutto era pieno. Ma anche questo mi è andato a cuore, quello che è scritto nel versetto 24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, qui è dove viene messo il peso e le mette in pratica, non li interpreta ma li compie, fa ciò che il Signore ha detto. Sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Verrà il giorno e l'ora in cui i giudizi di Dio si abbatteranno sull'umanità come una tempesta, come una catastrofe. Ma tutti coloro che veramente si fidano in Dio con tutto il cuore, che hanno costruito, edificato su Lui e sulla Sua parola, che sono stati fondati su di essa, che sono stati rafforzati in Lui, resteranno saldi nonostante tutte le tempeste che ruggiscono e tutte le tempeste che possono venire su di noi. Sulla terra abbiamo capito che anche le peggiori tempeste hanno un inizio e una fine. La devastazione spesso rimane, ma tutto ciò che è stato costruito fermamente rimane, sussiste. Ad esempio, se si sente parlare di un uragano che ha attraversato gli Stati Uniti con una velocità con molta velocità, potrebbe essere lo stesso in India. In America le case sono costruite meglio e magari due o tre si sono cadute, ma in India 2.000 o 3.000 non solo sono cadute, ma sono state portate via dal vento perché non avevano fondamenta. Erano qualcosa di provvisorio. Non posso dare un esempio migliore in questo momento perché conosco i due paesi abbastanza bene. E questo tramandato nel modo spirituale, quando le persone non hanno costruito correttamente, non hanno gettato le fondamenta, come dice Paolo in 1 Corinti 3, versetto 10, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a ciò che ha posto. Versetto 11, ma ciascuno badi a come vi costruisca sopra. Ci deve essere un buon ancoraggio. L'edificio deve essere collegato col fondamento in modo che l'uno sia inseparabile dall'altro. E per questo serve la proclamazione della parola di Dio in questi giorni. Ho dovuto riflettere sul fatto che le persone vogliono avere tanti insegnamenti e se do penso a quello che Paolo ha scritto negli Atti degli Apostoli 20, nel versetto 26 o 27, perché non mi sono tirato indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Non mancava già in quel tempo nulla, e vedremo anche sulla base della lettera circolare che il Signore ha fatto grazia, che tutto è stato ordinato biblicamente. Pensate come il fratello Branham i primi sei sigilli li ha inseriti in modo preciso, per esempio in Matteo 24. Non li ha collocati nel vuoto, ma nella parola di Dio già esistente, a cui appartengono. Lui era il nostro esempio per questo tempo, per ordinare tutto in modo biblico. E allora sappiamo automaticamente che è vero, non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché Dio l'ha disposto e ordinato così. E tutto ciò che Dio fa, tutto quello che dice è sempre giusto, possiamo contare su questo. Con Dio non ci sono incoerenze, con Dio tutto è sempre al momento giusto, nel modo giusto e nel posto giusto. E se noi troviamo anche il nostro posto giusto, il Signore può collocarci nel suo piano. Allora tutto si ristabilisce. Il messaggio di Dio per questo tempo ha solo senso e scopo solo se noi non solo abbiamo riconosciuto questa restaurazione divina, questo ordine divino, o ne abbiamo sentito parlare, ma se siamo stati inseriti in questo ordine divino. E questo era lo scopo del messaggio del tempo della fine. È stato detto qualcosa sullo Spirito di Dio, sullo Spirito Santo, e vorrei leggere due versetti tratti da Isaia capitolo 48. Isaia capitolo 48. Avevo intenzione di leggere solo una parte del versetto 16, ma ho notato anche la prima parte del versetto 14. Qui è scritto: adunatevi tutti quanti e ascoltate. Adunatevi tutti quanti e ascoltate. La maggior parte delle persone si riuniscono per parlare. e ognuno sa più dell'altro e ognuno ha più ragione dell'altro. Presso Dio dobbiamo riunirci per ascoltare Dio. Nel versetto 16, l'ultima parte, è scritto: ora il Signore Dio mi manda con il suo Spirito. Dio manda sempre entrambi. Egli invia i suoi servitori e profeti con la sua parola e manda il suo Spirito per accompagnare la parola. Qui c'è scritto prima: avvicinatevi a me, ascoltate questo. Fin dal principio io non ho parlato in segreto. Quando questi fatti avvenivano, io ero presente. Il nostro Dio fa entrambe le cose. Lascia che la parola va davanti e veglia affinché si compia, e Lui è sempre presente. Se Lui non sarebbe con noi, non avremmo bisogno di riunirci. Di ieri sera voglio dire ancora qualcosa prima di tornare al Vangelo di Matteo. Nel Salmo 105 ho notato ciò che non avevo ancora sottolineato. Nel versetto 7 qui è scritto: egli il Signore, il nostro Dio, i suoi giudizi si estendono su tutta la terra. Egli si ricorda sempre del suo patto, della parola da lui data per mille generazioni, del patto che fece con Abramo, del giuramento che fece a Isacco, che confermò a Giacobbe come uno statuto, a Israele come un patto eterno. Durante il viaggio da Madras a Nuova Delhi avevo un uomo seduto alla mia destra, un indù, e gli parlai della parola di Dio e di Dio. E non vi potete immaginare che in India ci siano per ogni abitante due dei, non solo uno ma due. Tutto il paese è pieno di idoli, è pieno di dei come essi stessi, che sono a cui loro stessi danno nome. Uno è il Dio che dorme, l'altro che sogna, e tutto quello che c'è lì per noi è impensabile, incomprensibile. Quando si guardano queste figure ci si può davvero ammalare. E ho chiesto a quest'uomo perché non poteva semplicemente credere in questo unico Dio che aveva creato tutto e sostiene tutto, e perché doveva credere in diversi dei o idoli. E lui disse semplicemente: sai, i dei hanno fatto in modo che mio nonno stesse bene, che fosse in grado di guadagnare denaro e di acquistare proprietà. Anche mio padre stava bene perché serviva questi stessi dei e ha arricchito ancora di più, e anch'io sto bene. Gli disse: ascolta caro amico, tuo nonno e tuo padre e tu state bene non perché stai venerando o rendendo omaggio a un oggetto morto, ma perché hai mosso le mani, perché hai lavorato. E Per questo con voi va meglio che altri. Io ho dato solo un suggerimento. Io ho detto, io sono esattamente l'opposto di quello che tu sei. Non adoro quello che hanno fatto gli uomini, ma adoro colui che ha fatto gli uomini. E in qualche modo questo gli arrivò diritto al cuore. Abbiamo avuto un'altra conversazione, ho potuto raccontargli alcune cose in più. Ma è incredibile. Poi abbiamo parlato anche del popolo di Israele, lui ha detto alcune cose alcune cose io ho dovuto correggerlo un po'. Gli dissi l'esistenza di Dio e l'esistenza di Israele appartengono insieme, perché Dio ha giurato, se mi dimentico di questo popolo, cesseranno gli ordini del cielo e della terra. Dio ha giurato per se stesso, ha scelto il popolo attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, e così rimane. Qualcuno può dire, ma anche questo non l'hanno fatto bene. Dio ha tenuto conto di tutto questo in anticipo per il popolo di Israele e anche per la Chiesa del Nuovo Testamento. Dio non ha fatto un patto a condizione, e il fratello Branham lo ha sottolineato in modo meraviglioso. Quando il Signore fece il patto con Abramo, non disse: tu fai questo e io faccio quello. Dipende da questo, ma è un patto, voglio dirlo così, un patto unilaterale da lui stesso per Abramo e la sua discendenza, e tutti coloro che fanno parte a questo patto si compiono le parole del patto, dell'alleanza, e così è nel Nuovo Testamento. Il Signore ha potuto chiedere a te e a me se siamo d'accordo col suo patto, se diciamo sì. Nella sua grande grazia ha stretto un patto con noi sulla croce del Golgotha. Dovrebbe pentirsi di aver fatto questo patto, anche se siamo stati rigidi di collo, disobbedienti e ogni sorta di cose. Dio non si pentirà di aver stretto questa alleanza con noi. Al contrario, lui ci dice, radunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. Terrenamente non eravamo ancora presenti, ma spiritualmente eravamo già in Cristo. E così anche Dio ha stipulato un patto con te e con me, ha fatto questo contratto al Golgotha. E questa è un'alleanza eterna che non dipende da opere di giustizia da parte nostra, ma da colui che ha stretto questa alleanza con noi per grazia. Lo vediamo nel popolo di Israele. Mosè aveva già annunciato che Israele sarebbe stato disperso fra tutte le nazioni a causa della disobbedienza, ma sarebbe stato riunito alla fine dei giorni. E anche se sono passati più di 2000 o 2500 anni, presso Dio è un tempo molto breve, perché Dio è eternità, eternità. E dopo tutti questi anni vediamo il fatto divino che la sua parola, la sua volontà, tutto è presente, tutto si compie. Possiamo vederlo con i nostri occhi. Siamo grati a Dio per questo. La Chiesa è anche una parte integrante del piano di salvezza del nostro Dio. Nelle cose terrene tutte le cose sono disposte in questo modo. A volte potremmo dire che anche le persone hanno fatto qualcosa per questo. Questo è solo all'esterno. Dio ha degli strumenti, aveva profeti, aveva apostoli, aveva Ciro, per esempio, che doveva dare il decreto che il Tempio doveva essere ricostruito, cioè ricostruito. Era in grado di guidare i cuori delle persone come acqua. E può darsi che qualcuno dica semplicemente sì, lo Stato di Israele è stato semplicemente proclamato o in qualche modo portato all'esistenza da Churchill. Forse esteriormente, ma dal punto di vista divino il tempo si era compiuto. E doveva esserci un impero britannico che era sparso in quasi tutto il mondo, e oggi in tutto il mondo si può predicare nella lingua inglese, si può portare la parola di Dio, solo perché questa nazione era un tempo un impero mondiale e questa lingua andava dappertutto. E anche i missionari sono andati in tutto il mondo dai tempi di Wesley. Dio ha ordinato tutto così come doveva essere. Nei paesi più primitivi, diciamo in India, non so se così o meno, ma una buona metà di loro parla inglese. E così si può portare la parola di Dio in questo tempo alle persone. E il Signore anche ha mandato, ha usato l'ultimo messaggio in questa lingua, ha usato il messaggero per parlare in questa lingua e poi è stato portato e tradotto e diffuso in altre lingue. Abbiamo solo una cosa da registrare e di dire: Signore, Tu hai guidato tutto in modo meraviglioso. Magari voi non lo potete apprezzare molto qui, ma mettetevi nei miei panni, sia che io vada a Cairo, che vada in Giordania, ovunque io vada. Ovunque ci sono persone che parlano inglese, proprio perché c'è stata un'epoca del genere. Siamo riconoscenti a Dio di avere questa opportunità di portare la parola, l'ultima parola di Dio a tutti questi popoli. Le ultime parole che Dio ha parlato in questi giorni. Con queste parole, soprattutto con il Salmo 105 e poi anche con il 106, si chiude il quarto libro dei Salmi, così come i libri di Mosè, anche i Salmi sono stati organizzati in cinque libri. Con il 107 inizia il quinto, l'ultimo libro. Ho notato una cosa qui nel Salmo 106, versetti 12 e 13, dove si dice: allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano. Chi può vedere quello che contengono questi due versetti? Allora credetto alle sue, cantarono la sua lode. E il versetto successivo dice: ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciose l'adempimento del suo piano. Dobbiamo aspettare finché Dio aspetta, e che parliamo quando Lui parla, e che taciamo quando Lui tace, e ci alziamo quando Lui si alza, e che taciamo quando Lui tace. Ci sono persone che non possono aspettare il consiglio di Dio. Lasciatemi dire oggi con tutta umiltà, ma comunque con certezza finale davanti a Dio: tutti coloro che sono stati inclusi nel consiglio di Dio stesso non hanno altra scelta che aspettare questo consiglio di Dio, di aspettarlo, perché sono diventati parte integrante di questo consiglio di Dio. Non siamo solo persone che parlano della salvezza e della grazia di Dio, del perdono, della vita eterna e di tutte queste cose, ma persone, come credo dal profondo del mio cuore, in cui tutte queste sono diventate realtà. Non ci limitiamo a predicare la grazia, ma l'abbiamo ricevuta. Non solo annunciamo il Vangelo eterno, ma l'abbiamo ricevuto. Siamo diventati parte della parola di Dio, parte del regno di Dio. E poiché è così, possiamo attendere il suo consiglio. Siamo felici di ammettere che sarebbe stato più piacevole per noi se Dio avesse compiuto le cose più rapidamente una dopo l'altra, e preferirei addirittura che avremmo tutto alle nostre spalle, tutto sarebbe passato e potremmo essere con il Signore. E potremmo essere lì nella gloria. Sì, se il Signore me lo chiederebbe: quanto tempo vuoi rimanere sulla terra? Volevo dire qualcos'altro, ma devo correggermi. Direi ancora: finché non ti piace di portarmi a casa. Volevo dire: oggi puoi venirmi a prendere. Ma dobbiamo essere sinceri, particolarmente quando stiamo qui davanti. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta, e avverrà. L'abbiamo letto nella parola di introduzione: non tutti quelli che dicono Signore, Signore, ma quelli che fanno la volontà di Dio staranno davanti a Dio. Hanno rispettato lui e la sua parola, hanno avuto rispetto per Dio e per le sue parole, entreranno nella sua gloria. Ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'adempimento del suo piano. Vogliamo aspettare il giudizio di Dio, il consiglio di Dio. Sapete, anche quando il popolo fu condotto fuori e Mosè era salito sul monte, non riuscirono ad aspettare nemmeno 40 giorni che scendesse, e si trovò qualcuno che disse: facci un Dio. Non sappiamo che cosa è avvenuto di questo Mosè e dove è rimasto. Facci un Dio. Che ci conduca, e subito, invece di aspettare di vedere cosa Dio avesse da dire, il vitello d'oro era pronto. E quando Mosè scese dal monte, sentì un grande giubilo e pensò: Sembra una vittoria potente come un grido di vittoria, e quando si avvicinò rimase inorridito e vide effettivamente un vitello d'oro. Chi può capirlo? Non hanno aspettato il suo consiglio. I giorni erano troppo lunghi per loro, il tempo era troppo per loro. Dovevano fare qualcosa da loro stessi. Beato è il popolo di Dio che sa aspettare il suo consiglio. E se volete ascoltarlo, non abbiamo altra scelta che essere pazienti, credere, confidare nella sua santa parola uscita dalla sua bocca, sulla quale egli stesso veglia affinché si adempia. Egli manda il suo spirito per accompagnare la sua parola e farla vivere in coloro che la ricevono. Nel versetto 23 è scritto: egli parlò di sterminarli, tuttavia Mosè, suo letto, stette sulla breccia davanti a lui per impedire all'ira sua di distruggerli. Dio il Signore era molto arrabbiato con coloro che non potevano aspettare il suo piano, che formarono e formulavano le proprie interpretazioni, le proprie cose. Nel regno di Dio non c'è spazio per le cose che io e te vogliamo fare. Nel regno di Dio c'è spazio solo per ciò che Dio vuole fare. Tutto il resto ha posto in altre parti. Una volta mi è venuto il pensiero, una chiesa, tutti hanno tutti, se non si rifarebbero riferimento a Gesù Cristo, avrebbero modo di esistere. Se ogni chiesa parlerebbe per se stessa, allora questo sarebbe sopportabile, ma si pretende di essere la Chiesa di Gesù Cristo, senza però obbedire alla sua parola, senza fare ciò che lui dice, e si costruisce un impero. Allora non è giusto. In pratica ogni cosa dovrebbe essere chiamata per nome. Oggi tutto è etichettato come cristiano e le persone hanno diritto di essere informate, e sapete che viviamo nel tempo dell'illuminismo. Dovremmo sapere che le cose che gli vengono dette non corrispondono alle parole di Dio, dovrebbero saperlo, e quindi non può essere la Chiesa del Signore. Nel versetto 24 è scritto: disprezzarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola, mormorarono sotto le loro tende, non ascoltarono la voce del Signore. Questo era il risultato, perché non hanno aspettato i suoi consigli, hanno avuto le loro idee, hanno sviluppato i loro programmi e hanno voluto fare le cose a modo loro. E poi è scritto: disprezzarono il paese delizioso. I loro occhi erano concentrati su ciò che loro stessi facevano e non più su ciò che Dio aveva promesso loro. Ed è proprio così in questi tempi. che possiate apprezzarlo o no, ma si ripete tutto esattamente. Lo spirito di idolatria è nelle persone e lasciano la Bibbia chiusa e dicono molto pienamente: nessuno la capisce, nessuno l'ha capita. Questo potrebbe essere il caso, ma chi mi dice che non la capisco ora, dopo che Dio ha rivelato e illuminato questa parola? Se accettiamo che tutto è così, possiamo ammetterlo. Il nostro orgoglio non potrà impedirci questo. Molte cose nelle scritture non le avevamo capite, ma con cuore umile possiamo insieme riconoscere, dopo che la sua parola è stata veramente rivelata, possiamo capirla. Dovunque leggiamo, i nostri occhi si aprono, i nostri cuori si riempiono. C'è illuminazione, rivelazione, istruzione, e veniamo riportati nel giusto equilibrio dovunque apriamo la Bibbia. Quindi se qualcuno dice: prima non capivamo la parola di Dio, e rispondo sì, ma se qualcuno dice: così possiamo chiudere la Bibbia, allora dico no e ancora no, perché Dio è il Dio della sua parola e ha mandato un profeta un profeta parola per illuminare questa parola da Mosè all'Apocalisse e per trasmetterci l'intero consiglio di Dio. E noi siamo pronti ad aspettare il suo consiglio senza lasciarci riprendere dal panico e fare un vitello d'oro qui o lì un bue d'argento là, ma aspettare in silenzio che venga l'ora del nostro Dio. E allora da soli già vediamo, come già stato detto prima, siamo una parte diretta del piano di salvezza in questo tempo. Questo lo credo così certamente come era allora. Mosè non solo andò in Egitto per portare un messaggio al popolo, ma la promessa fatta, la promessa che era stata fatta ad Abramo, si sarebbe realizzata in loro, e quindi Dio fece la storia della salvezza con questo popolo, e ora deve essere lo stesso. Non si tratta solo di un annunzio, di una dichiarazione che può essere discussa, ma della cosa stessa. Mosè si recò in Egitto non solo per portare un messaggio di liberazione, ma per sperimentare lui stesso la liberazione. E con l'aiuto di Dio si è preso cura che la parola di Dio si sarebbe realizzata. È esattamente ora anche lo stesso. Prendete a cuore queste parole e lo farò anch'io. Disprezzarono il paese delizioso, non credettero alla sua parola. Sapete, la più grande promessa che abbiamo è il ritorno del Signore. E le persone che si impegnano in qualche modo in un tempo specifico, devono, che lo ammettono o meno, subire un naufragio nella loro vita, le persone che hanno stabilito un tempo. Non lo diranno agli altri, ma interiormente sono lacerati, totalmente lacerati e disorientati, perché non hanno atteso, hanno messo da parte la promessa principale di Dio, e di questa promessa principale, cioè del ritorno del nostro amato Signore Salvatore, leggiamo le parole che provengono dalla sua stessa bocca, che il tempo e l'ora nessuno li conosce, nemmeno il Figlio dell'uomo e gli angeli del cielo. Per la grazia di Dio siamo stati inseriti in questo piano di salvezza, per grazia. Non vogliamo mormorare, non facciamo le nostre proprie opere, ma conserviamo la parola che abbiamo ascoltato nei nostri cuori. Rapidamente, versetti 32 e 33. Lo provocarono presso le acque di Meriba, e ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere. Anche questo. Dio si arrabbiò con Mosè perché il popolo era uscito dall'ordine divino e perché si era scontento di tutto, perché lo Spirito di Dio nel suo cuore testimoniava che tutto ciò che percepiva lì era caduto a pezzi e l'ordine divino non c'era più. Non si vedeva più la promessa, ma quello che loro stessi facevano, e guardavano a questo e hanno fatto le loro danze, la loro danza. E Mosè si arrabbiò e uscì un po' fuori di strada, si indignò, si turbò un po', pur essendo l'uomo più umile della terra, come sta scritto. E nonostante ha dovuto vedere che in un battere d'occhio l'incarico divino che aveva ricevuto con la predestinazione divina, che doveva trovare il compimento attraverso il suo ministero, in un batter d'occhio cambiava, il suo cuore era straziato, stava davanti al più grande problema, stava meglio 40 anni prima quando era scappato rispetto a quanto stava succedendo in quel tempo. La domanda che mi pongo è ora: pensate che oggi siamo qui per parlare di Mosè e Israele? Che cosa è successo allora? O di quello che è successo allora? Oppure ci siamo resi conto che Dio ci sta parlando oggi dello stato attuale, di ciò che sta accadendo adesso? L'abbiamo capito? E torniamo a 2 Timoteo 3,16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, perché sono state scritte tutte queste cose solo per sapere cosa ha fatto il popolo in quel tempo, o perché impariamo da tutti questi errori, traiamo le nostre lezioni e diciamo: Signore fedeli, abbi pietà di noi. Aspettiamo il tuo consiglio, che ci vogliono 40 giorni, 40 anni, è irrilevante. Signore, conducimi nel tuo piano divino. Lasciami riposare in te perché tu mi hai chiamato. Sono tuo per il tempo e per l'eternità. In quel tempo tutti i disordini erano quello che loro stessi facevano. Hanno poi fatto scoppiare l'ira di Dio quando incominciarono a lamentarsi e non credettero la sua promessa, ma si lamentarono nelle loro tende. È diverso oggi? La gente non crede alla promessa divina per questo tempo. Tutto è andato troppo lentamente per loro. E poi sono rimasti a casa e sono rimasti a casa a brontolare su tutto nelle loro tende. No, che Dio faccia di noi persone che si uniscono davanti al suo volto, che non si lamentano, che non mettono in dubbio la sua promessa. E permettemi sottolineare questo. Quando Pietro dice nella predica subito dopo la Pentecoste, in Atti 3:21, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Allora, in buona coscienza posso dire, il nostro Signore, il suo ritorno lo fa dipendere dalla restaurazione di tutte le cose e dell'ordine divino che viene restaurato nella sua Chiesa, è così o no? Pensate che il Signore tornerà finché tutti resteranno nelle loro tende e ognuno si lamenterà a modo suo e uno non piace questo e all'altro non piace quello. E fondamentalmente non è stato Mosè, ma il popolo che non ha saputo aspettare il consiglio di Dio, che non ha rispettato l'ordine divino, non ha creduto alla promessa secondo esso e quindi ha organizzato questo grande lamentela nelle loro tende e l'ira di Dio era già lì e voleva distruggere tutto. E Mosè, come dice il fratello Branham, è stato Cristo che era in Mosè, che intercedeva, è entrato nella breccia e disse: Signore, non distruggere questo popolo che hai fatto uscire con braccio alzato e mano forte. Mosè fu in realtà colui che si gettò nella breccia per tutti coloro che si erano ritirati, che erano nelle loro tende, che si lamentavano, fondamentalmente si lamentavano su tutto. E lo ripeto, questa parola è scritta nei Salmi. Davide visse chissà quanto tempo dopo, quando questo era già accaduto. Eppure è stato guidato dallo Spirito di Dio. Prima o dopo, non importa. Anch'io al momento non riesco a capire bene come funziona, ma Dio ha fatto in modo che tutto fosse scritto affinché potessimo imparare da esso. Abbiamo imparato qualcosa da questo? Questa è la grande domanda. Abbiamo imparato da tutto ciò che l'ira di Dio è stata su di loro? Abbiamo imparato? Lo dico, se non l'abbiamo fatto, allora non saremo inseriti nel consiglio di Dio. Immaginate tutte le lamentele, tutte le conseguenze, tutte le chiacchiere, poi essere portati nella presenza di Dio, nel suo piano, nella terra della promessa. In questo modo non è impossibile, è impensabile, è impossibile. Hanno resistito allo Spirito di Dio, hanno continuato a pensare di essere a posto con Lui. Non ho sentito da Aaron scusarsi per aver fatto il vitello d'oro. Non ho mai letto che siano andati in se stessi, si sono pentiti per ammetterlo. La cosa non era giusta. E qui l'acqua di Meriba, leggiamo. Lo provocarono presso le acque di Meriba e ne venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò senza riflettere. Qui vediamo quali effetti possono avere anche queste cose sui servitori di Dio che hanno un incarico diretto da parte di Dio. Non c'è nessuno che cammini su questa terra che non sia stato un uomo e che ha delle mancanze umane. E qui nel versetto 45 è scritto: si ricordò del suo patto con loro e nella sua grande misericordia si pentì, fece sì che avessero compassione di loro tutti quelli che li avevano deportati. Tuttavia, anche in questo caso, la fine è stata bene. La grazia e la misericordia di Dio non può essere capita da noi, non può essere compresa appieno. E nonostante il Signore ha portato avanti il suo consiglio con il suo popolo, e alla fine c'è qualcosa che è simile a una preghiera nel Salmo 106. Salvaci, o Signore, Dio nostro, e raccogliti di fra le nazioni, perché celebriamo il tuo santo nome e troviamo la nostra gloria nel lodarti. Lodato sia il Signore, il Dio di Israele, d'eternità in eternità, e tutto il popolo dica Amen, Alleluia. Non è meraviglioso che Dio, da un lato, come il suo consiglio aveva stabilito, disposto e guidato le cose, e che nonostante questo la sua ira si sia placata e la sua misericordia abbia fatto irruzione, abbia raccolto di nuovo, riportato e ricordato l'alleanza che aveva fatto. Rivendichiamo lo stesso per noi e per tutti i nostri fratelli e sorelle nella fede. Dio si ricorda del suo patto, perdona e ci porterà il suo consiglio, ci guiderà e farà bene ogni cosa, a loda e gloria del suo santo nome. Amen. Alziamoci per pregare. Io so che non ho letto da Matteo, ma ho dovuto seguire la guida dello Spirito. Vogliamo fare silenzio davanti al Signore che ha posto davanti ai nostri occhi, davanti ai nostri occhi queste cose, forse come mai prima. Ci ha fatto vedere ciò che sta accadendo ora, come accadde in quell'ora. Dio ha un piano, ha un consiglio, la sua volontà, le sue promesse, anche il suo popolo, anche i suoi messaggeri, ha coordinato tutto, ha preparato tutto meravigliosamente e lui vuole che noi come suo popolo alla fine dei giorni quando tutto va sotto sopra, quando ognuno è nella sua tenda, nella sua capanna e si lamenta, lui vuole chiamare il suo popolo, vuole chiamarlo insieme, il popolo del patto, uomini e donne che nonostante tutte le decisioni, le mancanze, i fallimenti, nonostante tutte le lamentele, ascoltano la sua chiamata, che si pentono e si riuniscono per stare silenziosi davanti al Signore. Una cosa è garantita, finché ognuno rimarrà nella propria tenda, proseguirà nei suoi propri pensieri e non avrà la possibilità di essere incluso nel piano di Dio. Solo dove siamo disposti a presentarci davanti al Signore Dio, che ha fatto l'alleanza con noi sulla croce del Golgota, e siamo disposti ad ascoltare con tutto il cuore le parole dell'alleanza, a ricevere le promesse con fede, a muoverle nel nostro cuore e a tenerle ferme. Solo lì il Signore potrà edificare la sua Chiesa. Che non sia visto come qualcosa, come un pregiudizio, ma che sia visto dalla prospettiva di Dio. Anche noi in questo tempo dobbiamo vedere quello che facciamo, che Dio conceda a me, a noi tutti, a tutti coloro che vivono nella dispersione, che ci ricordiamo le parole della sua alleanza, di essere pronti ad astenerci da tutte le nostre azioni per partecipare all'azione divina che egli sta portando a termine in questi giorni, secondo le sue parole. Tutti coloro nei cui cuori Dio può operare una tale decisione avranno parte in essa. Saranno partecipe. Tutta la nostra durezza, tutti i nostri e le nostre lamentele, tutte le nostre proprie vie, tutte le nostre ribellioni, allora saranno dimenticate, Dio si ricorderà della parola, sia della parola che del popolo della sua alleanza. Oggi il Signore ha parlato molto chiaramente a tutti noi attraverso questa parola che in realtà non volevo portare. Oggi si è trattato dell'opera di Dio in questo tempo. Beato l'uomo che lo riconosce e che non pensa in cuor suo, ora sta parlando a me. Grande Dio, in questo luogo e in questo punto voglio fermarmi e chiederti di far riconoscere a tutti coloro che appartengono al tuo popolo che qui nessuno parla a nome proprio o per se stesso, ma che tuo Signore parli. Parliamo a nome tuo, al tuo popolo, attraverso la tua parola e il tuo spirito. Signore, nel frattempo i cuori si sono induriti e ti chiedo, Dio, di ammorbidirli con una visita benevola, una vera e propria effusione dello Spirito accompagnata dal fuoco di Dio. Signore, fai scendere il tuo Spirito sulla tua Chiesa. Signore fedele, benedici noi e benedici tutti coloro che amano te e la tua parola. Che noi come tuo popolo abbiamo potuto imparare la lezione da questa parola di Dio. Signore, io mi inchino davanti a te, dove se ho detto qualcosa di sconsiderato, perdonami. Mio Dio, ti prego, per me, per tutta la mia casa, per tutta la tua Chiesa, Signore, per tutti coloro che hanno partecipato e hanno assaggiato il calice della salvezza, che sono stati condotti fuori. O Dio, abbi misericordia e concedi anche la grazia che ciò che hai detto sia ascoltato e che tutti si rendano conto con quale amore ci parli e quanto bene ci vuoi. Tu vuoi il nostro bene, Signore fedele. Ricordati del tuo patto col tuo popolo e vedici attraverso il sangue della riconciliazione, attraverso il sangue dell'agnello. Perdona, purifica, santifica. Signore, alla fine del tempo della grazia, facci ricevere un decreto di grazia, un tempo di ristoro e di misericordia di Dio, così comprensivo, così penetrante, che mette ogni cosa in ordine al suo posto. Signore, affinché tu sia onorato e la tua parola sia confermata come vera. Ti ringrazio che sarà così, perché tu l'hai detto. E io non mi lamento, ma credo alla parola della tua promessa. Ti ringrazio per questo e ti chiedo di benedire noi e tutto il popolo dalla ricchezza della tua grazia. Nel nome di Gesù. Amen.